Il dottor Givago. Originale radiofonico di Marco Colli. Regia dell'autore. Sesta puntata.
Aggredito dallo sciopero generale, dalle manifestazioni di piazza, dalla rivolta e dalle barricate, il potere autocratico di Nicola II si sgretolava giorno dopo giorno. Il 17 ottobre del 1905, dopo aver offerto la dittatura militare a suo zio Nicolai, che la rifiutò, lo zar di tutte le Russie cedette al suo ministro Witt e firmò un manifesto che prometteva libertà civili e politiche. Così si espresse il Witte al proposito.
Il manifesto di ottobre promette l'inviolabilità della persona, la libertà di coscienza, di parola, di riunione, di associazione, l'estensione della base elettorale della Duma, che dovrà portarci al suffragio universale, la norma che tutte le leggi, per essere valide, dovranno essere approvate dalla Duma.
Mentre da un lato prometteva le riforme, dall'altro lo zar preparava la repressione. Si formarono così le Centurie Nere, associazioni militarizzate, reclutate fra i proprietari terrieri, i contadini ricchi, la polizia e il clero, che divennero ufficiosamente il braccio armato dell'autocrazia dello zar. Queste le parole del governatore Trepov.
La crisi politica si risolverà quando capiremo di non dover risparmiare le pallottole.
Avanti! Buongiorno, Lara.
Buongiorno.
Un pezzo che non ci si vede.
Sei troppo occupato a fare la rivoluzione, a quanto pare.
Non c'è più nessuno quassù. Le sartine sono ancora in sciopero?
Già, e io e mamma siamo quasi rovinate. Dormiamo all'albergo perché qui di notte fa paura. Fa paura e fa freddo, un freddo cane. Facciamo giusto qualche lavoretto per le clienti più affezionate. Ma cosa porti in quel sacco? Sembra pesante.
È carbone. Ecco qua. L'ho rubato al deposito delle locomotive. È per te.
Grazie.
Questo per il freddo. Per le sartine, francamente, non so quanto dovrai aspettare. Lo sciopero è a oltranza.
Ma adesso, poi che lo zar ha firmato il manifesto, la rivoluzione è finita prima di cominciare. Massimo un giorno o due e tutto tornerà come prima.
Non dire stupidaggini. Sai quanti morti ci sono stati fino ad ora? E quanti ce ne sono ogni giorno? E quanti ce ne saranno? Il manifesto è soltanto un pezzo di carta buono per accenderci il fuoco nella stufa. Sono parole. Parole, parole che non significano nulla. E invece servono i fatti. Ecco, ti faccio vedere una cosa. Vieni qui, in sì, quest'angolo, sì. Che magari qualcuno ci sta spiando dalla finestra. Sì, qui nessuno ci vede.
Ma che ti prende, Pascia? Non è che per caso che qui, in quest'angolino buio, mi vuoi baciare? E questa che cos'è? Una pistola?
Ecco, appunto, una pistola. D'ora in poi si fa sul serio. Non è che me la tieni tu per un po'. Qui nessuno penserebbe a cercarla. Se me la trovano a me, invece, mi fucilano sul posto, come è vero Dio.
Oh, Pascia. Pascia, mio piccolo Pascia. E va bene. Forza, prendimi in braccio. Tirami su. Ecco, la metto qua su, sopra la trave. Qui non la trova nessuno. Che fai? Mi approfitti? Giù le mani, Pascia. E ora mettimi giù. Ma no, che fai? Mi fai il solletico. Sta buono. Pascia, Pascia. Oh sì, sì, così, così. Ah, Pascia.
Io ti amo.
Anch'io. Ti voglio bene.
Thank you.
Al suo apparire, il manifesto di ottobre provocò grande emozione. Dimostrazioni di giubilo si tennero nelle strade di Pietroburgo e di Mosca, dove i manifestanti credettero che fosse giunta in Russia l'era della libertà. Da Ginevra, Lenin salutò il manifesto come una grande vittoria della rivoluzione, senza però farsi illusioni sulle reali volontà di Witte e dello zar. Trotsky, ormai uno dei leader della rivoluzione, il 31 ottobre del 1905 stracciò il manifesto, parlando a una grande folla da un balcone dell'università. Il 2 novembre scrisse sulla Izvestia, organo ufficiale del Soviet di Pietroburgo:
«Abbiamo la libertà di riunirci, ma le nostre riunioni sono circondate dalle truppe. Abbiamo la libertà di esprimerci, ma la censura non è cambiata. Abbiamo la libertà di istruirci, ma le università sono occupate dai soldati. Le nostre persone sono inviolabili, ma le prigioni sono affollate. Abbiamo Witte, ma ci è stato lasciato Trepov. Abbiamo una Costituzione, ma l'autocrazia è sempre là. Abbiamo tutto e non abbiamo niente».
Ciao mamma, sono io, Lara. Ci sei? Hai visto? Ho preso Kirill e l'ho portato qui. In sartoria si sentiva solo, poverino. Fa un freddo cane fuori. Nevica a tormenta e tira un vento gelato che ti taglia come un rasoio. Per strada non c'è nessuno. Mamma? Mamma? Dove ti sei cacciata?
Sono qui, Lara, nel salottino.
Che c'è, mamma? Che succede?
C'è che l'esimio avvocato Kamarovsky è un mascalzone. Ecco che cos'è, un mascalzone e un maleducato. Stasera i Gromeko aprono la loro casa agli amanti della musica. Un trio che suona Tchaikovsky e dopo il rinfresco. I rinfreschi dei Gromeko sono famosi in tutta Mosca. Caviale, selvaggina, aragosta, tutto innaffiato dallo champagne. E invece niente! All'ultimo minuto mi manda un biglietto. Niente da fare. Un improvviso affare.
Mamma, ma tu rimpiangi di più Tchaikovsky o lo champagne?
Ma come ti permetti? Sei come lui. Insensibile, egoista. Non ne posso più di starmene in questa topaia di albergo. La mia unica compagnia è il canarino. E lui, per sua fortuna, è sempre allegro.
Non ti permettere di paragonarmi al tuo amante. Quel bell'imbusto impomatato e arrogante che mi costringe a servire e riverire in casa mia. Non mi piace il tuo avvocato, con tutti i suoi vezzi, le sue arie, i suoi sguardi maliardi. E tu mi fai pena.
Ma che ti prende? Cos'hai? Che ti ha fatto, Victor, che lo detesti a tal punto? Perché ce l'hai tanto con lui?
Tu, mamma, tu non ti accorgi che il mondo sta cambiando intorno a noi? Tu non ti accorgi di niente? Il mondo sta cambiando e io non voglio, dopo, ritrovarmi dalla parte dei Kamarovsky!
Ma cos'hai, piccola mia? Mi nascondi qualcosa? Parla con la tua mamma.
La casa dei Gromeko era a due piani. Di sopra era adibita ad abitazione. C'era lo studio di Aleksandr Aleksandrovich, esimio luminare della scienza medica, il boudoir di sua moglie, Anna Ivanovna, la biblioteca e le stanze di Tonia, la loro figlia, e del loro protetto, Yura Givago. Al pian terreno, invece, c'era un grande salone di rappresentanza. Era qui che si tenevano i concerti da camera.
Antonia, corri in cucina. Vedi che la Igorovna abbia spennato i polli. E c'è poi da pulire la verdura e da pestare la senape nell'olio per far la salsa. E bisogna preparare gli antipasti.
Subito, mamma, corro.
Aspetta, chiamami subito Mark e gli altri servi che portino la tavola. Bisogna stirare la tovaglia, tira fuori i vassoi d'argento. E tu, Yura, forza, fatti aiutare da Misha.
Eccoci qua, io e Misha.
Ai vostri comandi, Anna Ivanovna.
Bisogna spostare i mobili, fare spazio, disporre le sedie. Vit, vit, che attengono una spattitempo.
vicolo a Ruzhegnyi era pieno di grida e di rumori. Due facchini, imprecando, stavano scaricando un carro carico di bottiglie di birra. Lontano risuonava di tanto in tanto, isolato, qualche sparo. Una puttana, sulla soglia dell'albergo Cernogori, invitava i passanti a seguirla all'interno.
Angeletto, ti va di farmi compagnia? Vieni su in camera, non te ne pentirai.
Ehi, Lara, che fai? Non si saluta più? Dove vai di bello?
Da una mia compagna, Nadia Kalogrinov. La mamma mi ha detto che eravate occupato e non avete potuto portarla al concerto. Mi ha detto che vi avrebbe aspettato fino a tardi, su in camera. Andate su, fatele una bella sorpresa. Io dormo dalla mia amica.
Niente più impegni. Per questa sera mi sono liberato. Ma per il concertino ormai è troppo tardi.
Ma la mamma...
Facciamola aspettare un po', la mamma. Sai chi è il padre di Nadia?
Certo, un uomo straordinario.
Lavrianti Mikhailovich Kalogrinov è immensamente ricco. Se volesse, si potrebbe comprare il tesoro dello zar. Anche lui si è fatto da solo, come me.
Lui non parla mai dei soldi che ha. Odia i privilegi dei nobili. Ed è più rivoluzionario di Lenin.
Ti piace proprio questo Kalogrinov?
È il padre della mia migliore amica. Ed è sempre molto gentile con me. Non vi pare che basti?
Senti, Lara, facciamo così. Ora ti porto a cena in un bel ristorante qua vicino. Ho prenotato già un separé. E dopo ti accompagno dalla tua amica. Che ne dici? Ostriche e champagne non puoi rifiutare.
Ma la mamma...
Coraggio, bella bambina, non arrossire. Non abbassare lo sguardo. La mamma non sa, la mamma aspetterà.
Non credevo che l'amore fosse soltanto umiliazione.
Nella grande sala dei Gromyko, violino e violoncello tenevano dietro alla foga del piano. Il trio stava suonando con impegno un pezzo di Tchaikovsky. Le note si susseguivano accavallandosi come singhiozzi. Gli spettatori ascoltavano in religioso silenzio. La governante, Agrafena Egorovna, si portò alle spalle di Givago e lo toccò delicatamente sulla spalla, mormorandogli all'orecchio.
Signorino Givago, cercano il signor Alexander. C'è bisogno di un dottore all'albergo Cernogorje. Lo vogliono immediatamente. C'è qualcuno che muore.
Riferisco subito al signore.
Dove vai?
Vieni con me, Misha. È un caso urgente.
Che succede? La musica è sacra, la si ascolta in religioso silenzio. Cos'è tutta questa confusione?
Cercano di voi. C'è qualcuno all'albergo Cernogori che sta morendo. Quello venuto dall'albergo vi aspetta e anche il cocchiere.
Aspetterà 5 minuti.
Vi dico che sta morendo una persona, lo capite? È una donna, una signora.
Signori, vi devo lasciare. Il dovere mi chiama, qualcuno ha bisogno di me. E ora, carissimo, e anche tu, Misha, cercate Simeon che attacchi i cavalli. Voi verrete con me, così vedrete con i vostri occhi cosa vuol dire esercitare questa professione. Vi lascio nelle braccia della musica e nelle mani di mia moglie Anna Ivanovna, che ha preparato per voi un piccolo rinfresco che spero gradirete.
Abbiamo trasmesso Il Dottor Givago, originale radiofonico di Marco Colli. Personaggi e interpreti della 6ª puntata. Narratore Claudio Moneta, Lara Emanuela Rossi, Pasha Antipov Davide Garbolino, Lev Trotsky Matteo Carassini, Madame Guichard Anna Galante, Anna Gromyko Antoinette Werner, Antonia Camilla Parini, Yura Givago, Davide Garbolino. Misha Gordon, Luca Sandri. Avvocato Kamarowski, Massimo Loreto. Alexandre Gromico, Riccardo Peroni. E con Mario Cei, Gualtiero Scola, Yasmin Laurenti. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Marco Colli.